Ben ritrovati da Maurizio Franco, che presenta oggi la quarta puntata del primo di due cicli sul mondo musicale di Leni Tristano, il pianista, compositore e didatta di cui nel 2019 ricorrono i 100 anni dalla nascita. Di questo particolarissimo musicista, nato a Chicago ma di origine italiana, stiamo affrontando le pagine di gruppo relative al periodo che va dal 1949 ai primissimi anni 50, pagine che evidenziano la logica della cosiddetta Tristano School. Abbiamo comunque impostato nella scorsa trasmissione anche il discorso sulla didattica di Tristano e oggi dobbiamo riprenderlo, partendo da un punto fondamentale. Il maestro voleva che gli studenti maturassero un linguaggio personale e per farlo pensava che la via migliore fosse assimilare il fraseggio dei grandi improvvisatori, in particolare Lester Young e Charlie Parker, attraverso che cosa? Il canto. Cioè cantare gli assoli e imparare a memoria. Questo è un concetto importante perché, se ci riflettiamo bene, imparare le frasi di un altro musicista principalmente attraverso lo strumento significa acquisire dei movimenti automatici che poi restano impressi nella memoria e possono ripetersi inconsciamente durante le improvvisazioni. Mentre le frasi apprese con il canto non creano questo problema. Inoltre, Tristano riteneva che l'improvvisazione dovesse uscire dal di dentro, essere il frutto dell'interiorità del musicista, e per stimolare questo sguardo interiore mandava a volte i suoi allievi da suo fratello psicanalista, oppure organizzava momenti di musica d'insieme in cui si suonava al buio. L'improvvisazione come flusso di coscienza, quindi, da ottenere con il massimo relax possibile, con la mente fresca e lucida, nella quale i temi dei brani, scritti in stile improvvisativo, dovevano già creare il climax per il loro sviluppo. In questo senso, un autentico capolavoro è il tristaniano Wow, registrato nel marzo del 49 dal sestetto con il leader al pianoforte, Walt Marshall al sax tenore, Konitz al sax alto e poi Bauer alla chitarra, Arnold Fishkin al contrabbasso e Dan Sylvest alla batteria. Thank you. era wow, stupefacente per tecnica esecutiva e idea compositiva, composizione di Leni Tristano registrata nel marzo del 49 dal sestetto che comprendeva i sassofonisti Warren Marsh e Lee Konitz, Tristano ovviamente al pianoforte, Billy Bauer alla chitarra, Arnold Fishkin al contrabbasso e Denzil Best alla batteria. Il brano venne titolato Wow perché si supponeva che dopo l'esecuzione del bridge suonato a tempo triplo dai sassofoni e configurazioni poliritmiche in 3-5 ottavi sul 4 quarti di base, chi ascoltava il brano avrebbe detto appunto wow. Anche la costruzione degli assolo era fatta in modo tale da creare un flusso che passava da uno strumento all'altro, in un modo che possiamo definire fugato, per creare un dialogo collettivo che è certamente più lineare, riuscito e decifrabile di quello che avevamo ascoltato nelle prime incisioni in trio del pianista. Sonorità diafane e controllate, un ritmo dove le sottili pronunce sostituiscono gli accenti percussivi del bebop, una prevalenza della chiarezza melodica, la levigatezza della sezione ritmica, l'uso di poliritmi tutti interni alla frase, definiscono nel loro insieme uno stile vero e proprio, in quanto in grado di investire tutti i parametri della musica. Ecco, il linguaggio della scuola di Tristano è proprio questo, ed è un'altra faccia del bebop. Il termine cool jazz, che ormai oggi è totalmente obsoleto, è forse quello che è stato più utilizzato per definire questo modo di suonare di Tristano, ma in realtà è un termine che appartiene a una vecchia storiografia jazzistica e che andrebbe veramente mandato per sempre in soffitta o ridisegnato almeno sul piano poetico. All'epoca invece si voleva definire sotto questo termine proprio la musica del pianista insieme a tante altre musiche diversissime dalla sua. Cosa diceva Tristano in proposito? Beh, sosteneva che cool jazz per lui non aveva alcun senso, era un'etichetta commerciale applicata senza alcun una logica alla musica da lui registrata in un preciso periodo della sua attività. Lo considerava anche stupido, concludendo che il jazz dei suoi gruppi di fine anni 40 era sì un jazz decontratto e senza showmanship, ma non era certamente freddo. Eppure alcuni musicisti di rilievo, quali Teddy Wilson e Stan Kenton, sostenevano che il suo impatto emozionale fosse carente, mentre il critico Leonard Feller lo considerava 20 anni avanti rispetto ai boppers. Ascoltiamo adesso Tristano nel gennaio del 49 con Konitz, Bauer, Fishkin e il batterista Shelly Mann in uno dei più significativi brani di Konitz, cioè quello titolato Subconscious Lee. Thank you. era il sound chiaro, il fraseggio lineare inconfondibile della scuola di Tristano in Subconsciously, il brano del contraltista Lee Konitz basato sulle armonie di What Is This Thing Called Love di Cole Porter. Con l'autore e il pianista c'erano Billy Bauer alla chitarra, Arnold Fishkin al contrabbasso e Jeff Morton alla batteria. La registrazione risaliva al gennaio del 49 ed evidenziava quella melodicità ariosa che in parte derivava dall'abitudine dei tristaniani di suonare Bach con feeling jazzistico. Superato il discorso del cool ed evidenziati gli aspetti salienti dello stile tristano, occorre sottolineare che la sua idea di jazz, così rigorosa e precisa, non ha avuto molti adepti e credo che il ruolo assegnato alle ritmiche, del resto imprescindibile in quella logica musicale, abbia giocato molto a sfavore della diffusione di quel linguaggio, perché bassisti e batteristi volevano muoversi con più libertà. Lo stesso Tristano poi ha ampliato il suo discorso musicale seguendo filoni di libera improvvisazione basati anche a volte sulla sovraincisione, di cui parleremo nella prossima trasmissione. Tornando alle sue idee intorno al jazz, bisogna sostenere che il pianista aveva una maniacale forma di rifiuto verso quello che definiva jazz commerciale, termine questo che ha spesso fatto e fa ancora capolino tra gli appassionati, che credo sia di difficile comprensione. Io non ho mai capito cosa significhi, che è musica di facile ascolto, che non risponde a logiche artistiche, ma lasciamo agli altri la sentenza. Comunque Tristano giungeva in quegli anni 40 a non eseguire i temi all'inizio e alla fine dei suoi brani per far fluire l'improvvisazione in maniera più libera, come un flusso unico, e questo avveniva anche per il fatto di non voler dare riferimenti di copyright melodici, e così per esempio titolava i pezzi con indizi sul giro armonico del brano su cui avrebbe improvvisato. Uno dei brani che sono a esempio di quanto appena detto è Remember, che poi è I'll Remember April, di cui viene accennato il tema solo nelle prime battute dell'esecuzione. Ne ascoltiamo una versione live colta al Birdland nel 1949 in quintetto con Warren Marshall sax tenore, Billy Bauer alla chitarra, Arnold Fishkin al contrabbasso e Jeff Morton alla batteria. Thank you. Erano le lunghe e lineari improvvisazioni su Remember, realizzate al Birdland di New York nel 1949, da un Warren Marsh dalla logica stringente sul sassofono tenore, con il chitarrista Billy Bauer che elaborava meglio del solito le sue linee chitarristiche e le molteplici varianti ritmiche del pezzo, e basate sul gioco in fondo delle pronunce tipiche del pianismo di Lenny Tristano. Levigati e impassibili erano invece Arnold Fishkin al contrabbasso e Jeff Morton alla batteria. L'intransigenza di Tristano verso il commercialismo in musica lo portava ad affermare che se un musicista non poteva mantenersi suonando jazz, era meglio che facesse un lavoro extra musicale piuttosto che suonare in ambiti commerciali. Questa visione assolutista sarà uno dei motivi della sua parziale rottura con Lee Konitz, avvenuta quando quest'ultimo accetterà di entrare a far parte dell'orchestra di Stan Kenton, giudicata dal maestro, e chissà poi perché, un'orchestra commerciale. Tra l'altro, per sfuggire ai cliché e alla routine, Tristano evitava l'attività del performer a tempo pieno, in quanto riteneva che suonare 5-6 giorni alla settimana fosse negativo per la creatività e portasse alla routine, alla ripetizione degli stessi meccanismi espressivi. E poi non amava, visto il suo handicap, uscire troppo di casa e, in quanto cieco, preferiva andare a suonare in luoghi che già conosceva. Questo non gli impedì di recarsi in Canada, a Toronto, nel luglio del 1952, per suonare per l'Ordine dell'Unione del Popolo Ebraico. In quell'occasione si presentò con un quintetto ideale, con Konitz e Marsh ai sassofoni, il bassista inglese Peter Hind, forse il migliore e il più funzionale contrabbassista che Tristano ebbe al suo fianco, e il batterista Al Levitt, anch'egli a suo agio nella musica tristaniana. Da quel concerto ho scelto uno dei suoi brani più celebri, Lenny's Penis, una delle tante varianti realizzate da Tristano sul prediletto Penis from Heaven, una superba esecuzione con cui Maurizio Franco vi saluta dagli studi della Rete 2.
Thank you.